Grazie Presidente. Poiché, come anticipato dall'assessore Urbelli, questa delibera e la proposta di deliberazione successive, le prossime due, presentano dei caratteri piuttosto comuni, ho pensato di esprimere dei concetti sui fondamentali caratteri sociali che accomuna queste tre proposte di deliberazione, per cui anticiperò qualche argomento anche riguardo le successive due. Le proposte di deliberazione, quella che ci è stata presentata e quella che ci verranno presentate, appaiono motivate da una comune attenzione sociale e politica verso chi parte da una posizione differente e svantaggiata, e muovono tutte e tre dalla volontà di assumere, attraverso il rinnovo di un pacchetto di iniziative concrete, l'impegno alla giusta e doverosa tutela dei diritti, secondo le abilità e le capacità che ogni essere umano possiede, indipendentemente dalle proprie caratteristiche specifiche e particolari. Nel caso dei cittadini stranieri che tratteremo in successione, compresi i migranti e le vittime di tratta e di sfruttamento, lo scopo è l'integrazione, per garantire il rispetto dei diritti umani, primo fra tutti quello alla salute, e delle libertà fondamentali, come recita la Convenzione europea firmata a Roma nel 1950, da cui discende tutta la legislazione successiva, compresi i decreti legislativi 286 del 98 e la legge regionale numero 5 del 2004, che regolano la materia in questione. Per i cittadini stranieri, dicevo, lo scopo è garantire il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali all'interno della società e delle istituzioni che li accolgono, ma l'integrazione diventa anche strumento di amministrazione dell'intera comunità civile, in particolare a sostegno della sicurezza, attraverso il contrasto dell'illegalità e del disagio. Per quanto riguarda invece le persone con disabilità, l'obiettivo ultimo, secondo tutte le documentazioni nazionali e internazionali più aggiornate, è l'inclusione, cioè la più completa partecipazione possibile alla vita sociale, per la quale è presupposto la rimozione di discriminazioni, ostacoli e barriere di ogni tipo, psicologico, fisico e giuridico. Certamente integrazione e inclusione riconoscono le diversità e ne tengono conto nell'organizzazione dei servizi, come dimostrano appunto queste proposte di delibera, ma nel contempo ne affermano il valore, prima di tutto educativo, come condizione normale, giacché ogni essere umano è un mondo di vissuti personali, stile di vita e carattere, perciò unico, speciale e conseguentemente diverso. In questo senso, la conoscenza e l'accettazione dell'altro da sé è un'opportunità di arricchimento e di crescita personale, oltre che essere una risorsa positiva per la comunità. Ricordiamo anche che l'intera società può trarre benefici dalla ricerca di ausili per superare le limitazioni funzionali del corpo. Basta pensare al telecomando, oggi di uso comune per vari elettrodomestici, nato per permettere a una persona tetraplegica di cambiare a distanza i canali della televisione, o la stessa mail, inizialmente utilizzata per consentire di comunicare a due persone sorde, diventato poi uno dei mezzi di comunicazione a distanza più diffusi al mondo. Queste poche iniziali considerazioni concorrono a motivare il sostegno alla proposta di finanziare le attività e i progetti in oggetto, di cui apprezziamo in particolare l'intento dichiarato di definire linee guida per l'affidamento di servizi così delicati e complessi, la scelta di privilegiare in modo significativo come criterio preferenziale la componente tecnico-qualitativa rispetto a quella economica, e infine l'impegno di verifica anche attraverso indagini di qualità percepita dagli utenti. Grazie.